come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti, 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. I messaggi SMS, come al solito, al 349-238-6666, la zanzara @radio24.it per le vostre mail. Andiamo subito a sentire i titoli degli ultimi telegiornali in onda, TG2.
Sarà processato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso Gabriele Sandri. Il legale in aula stavolta ci sarà. Il padre di Sandri dice non ha il coraggio di guardarci negli occhi. Delitto Meredith al via Perugia, il processo a Amanda e Raffaele. Lei sempre sorridente dice non ho paura, finirà bene. Giornalisti da tutto il mondo, ma niente TV in aula. Eluana, la clinica di Udine, troppi ostacoli, non accoglieremo la donna per sospendere l'alimentazione e farla morire. Il padre, rispettiamo la decisione. Una donna sarebbe stata fermata per l'omicidio in Kenya del padre comboniano Giuseppe Bertaina, 82 anni, vittima di una rapina, legato e soffocato. Al TG2 il nuovo album di Bruce Springsteen, brani del boss all'insegna dell'ottimismo dedicati al sogno americano, il titolo Working on a Dream, ovvero inseguire un sogno.
I politici del nord e in particolare i politici leghisti ci dicono, ci raccontano da settimane che per Malpensa sarà un durissimo colpo questa vicenda dell'Alitalia, che si perderanno un sacco di posti di lavoro eccetera eccetera. Eppure si viene a sapere che un leghista doc, cioè Giuseppe Bonomi, ex amministratore delegato della società che gestisce gli aeroporti, sia Malpensa che Linate, la SEA, è stato praticamente assunto, si è assunto, seguendo un titolo de Il Giornale di oggi, per 550.000 euro. Cioè, per andare oltre, per superare la normativa che prevede un tetto di stipendio per i manager pubblici, che era di 250.000 euro, si è fatto nominare direttore generale in modo che, con contratto a tempo indeterminato, in modo che lo stipendio possa salire fino a 550, forse 650.000 euro. Così va il mondo e sentiamo i titoli di Studio Aperto.
Luigi Spaccarotelle, il poliziotto accusato della morte di Gabriele Sandri, sarà processato per omicidio volontario. E questa è la decisione del giudice per l'udienza preliminare di Arezzo, che oggi ha rinviato giudizio alla gente. La mamma di Gabbo in lacrime. Non lo perdono. Perugia, al via il processo per il delitto di Meredith, a porte aperte ma senza riprese in TV. In aula Amanda e Raffaele, i due ex fidanzatini imputati. Lei sorride, lui si è tagliato i capelli. I suoi legali, l'unico colpevole è già stato condannato. Padre Giuseppe Bertaina è stato legato e picchiato, è morto così in Kenya, missionario italiano di 82 anni che aveva dedicato la sua vita ad aiutare gli altri. Forse un tentativo di rapina, la polizia ha fermato una donna. Siamo salvi grazie a lui, raccontano i passeggeri dell'aereo finito nell'Hudson. L'America celebri Sully, il pilota che ha salvato la vita di 155 persone.
Non gioco più, me ne vado, non gioco più.
Canzone del giorno, indubbiamente questa, perché una trasmissione televisiva in Italia si trasforma in una guerra politica. D'altra parte, finché la RAI è occupata dai partiti, sarà così. E stiamo parlando della trasmissione di ieri, che ha fatto smuovere di Santoro, anno zero, che ha fatto smuovere persino l'ambasciatore israeliano in Italia, il presidente della Camera Fini, indecente, il, ripeto, l'ambasciatore israeliano in Italia, che se l'è presa con Santoro. Se l'è presa con Santoro però soprattutto Lucia Annunziata, ex direttore della RAI, giornalista, opinionista, che a un certo punto se n'è andata. Ricostruiamo come.
Michele, ti devo disturbare. Mi dispiace, disturbo la tua trasmissione.
Siamo qui per la libertà.
Io e te siamo amici, facciamo lo stesso mestiere, a volte siamo in accordo, a volte siamo in disaccordo.
Grazie, ma a Dio pure questa volta. È la terza volta che lo
quindi
dico.
Quindi parlo con la sincerità di una persona che fa lo stesso mestiere e che ti è amica. La trasmissione, come l'hai impostata finora, scusate ma questo è il mio lavoro farlo, non entro nel merito, è stata al 99.9%, eccetto la voce della ragazza di prima, tutta mirata con immagini, orientamenti, oh, boh, parlare,
eccetera, eccetera. Ma se anche tu devi dire queste cose, saremo anche colleghi. Che tu venga qui a fare l'ospite e a dire queste fesserie che sentiamo dire, che sentiamo dire continuamente su di noi, è veramente una volgarità. Abbi pazienza, no? Ma dille nelle tue cose, basta, non si accettano più queste cose. Fai la critica, ma non si accetta più.
Ma cosa dici? Ma basta, ma che cosa vuoi? Come basta?
Stai acquisendo dei meriti nei confronti di qualcuno,
ma
dicendo queste cose.
Allora, ma come ti permetti?
Dille le tue idee. Allora, parla delle tue idee. Non sei qui per fare la critica della trasmissione.
Guarda, io faccio la giornalista.
Dille le tue idee e no,
io
e basta,
te.
Se le vuoi
ho
dire,
detto
se ce le hai.
Ma questo è professionalmente sbagliato.
Facciamo parlare i giovani.
Sentiamo.
Non sprechiamo tempo.
Sentiamo Tobia Zevi, che è stato già nostro ospite. È un ragazzo di 25 anni e fa parte della comunità dei giovani ebraici.
Vabbè, vederci.
Beh, come avete sentito, andiamo avanti, è stata l'ultima, l'ultima frase di Santoro. L'annunziata se ne va perché a un certo punto dice: beh, insomma, il fatto che mi dici che sto acquisendo dei meriti nei confronti di qualcuno e non semplicemente che sto esprimendo le mie opinioni, questo qua mi porta ad andare via. Tutto era iniziato in realtà già prima, perché l'annunziata contestava il modo di presentare il conflitto di Gaza da parte di Santoro, facendo parlare dei giovani, raccontando certe storie, secondo l'annunziata, in modo unilaterale. Sentite.
Non è possibile mettere, Michele, questo conflitto in mano a due ragazze che chiaramente sono fino al collo dentro questa cosa. Non possiamo professionalmente giocare questa carta. Non è possibile, Michele, non è possibile.
Ma loro sono dentro,
ma perché? Ma sono più giuste di
perché
lei.
Sono ragazze,
guardi,
perché
sono ragazze. Voi avete ragione, ma qui siamo italiani e dobbiamo anche orientare il pensiero degli italiani su questa cosa. I palestinesi e gli israeliani, non tutti peraltro, perché non credo che questo sia il livello che c'è lì, per i palestinesi israeliani si rimbalzano queste accuse da tantissimo tempo. Scusate ragazze, faccio una parte assolutamente da stronzissima, perché me la prendo, perché sì, questo è il mio lavoro, ma parlando in questo modo si dicono anche un mucchio di sciocchezze. La prima cosa che si dice è che a Gaza è inutile che mi fai gli occhietti, perché guarda, anche io ci ho vissuto in Palestina, non sto parlando come una signora che se ne sta.
Bene, insomma, ci sono tante altre cose che bisognerebbe sentire su questa trasmissione, ma ve le faremo sentire più avanti. 800 24 00 24, qualche considerazione. Innanzitutto siamo su una televisione pubblica, la televisione pubblica però è governata dai partiti, più o meno ogni conduttore fa riferimento a una parte politica e poi ognuno ha il suo modo di fare televisione. Santoro questo, e cosa ci si poteva aspettare in una trasmissione sul Medio Oriente, su Gaza? Ci si poteva aspettare che nella costruzione della trasmissione venisse fuori soprattutto la mostruosità di Israele e i palestinesi come vittime della brutalità di Gerusalemme. Insomma, nessuna sorpresa da questo punto di vista. Si muove qualcosa su Battisti? Forse lo Stato italiano, il governo italiano fa qualcosa? A sentire almeno le parole del ministro Frattini, sentitele.
È una decisione inaccettabile. È una decisione di cui il governo del Brasile si deve assumere tutta la responsabilità, perché è stata assunta da un ministro del governo brasiliano. Non si può immaginare di trattare l'Italia come un paese dove i diritti vengono negati e i prigionieri torturati. Battisti è un terrorista e non un prigioniero politico.
Vedremo, naturalmente ci vorrebbe dal punto di vista, non dico di boicottaggio come propone addirittura il vice sindaco di Milano Decorato, come diversi ascoltatori che ci hanno scritto, poi vi leggeremo le loro mail, inviare le lettere all'ambasciata brasiliana, sul sito mail dell'ambasciata brasiliana, scrivendo vergogna, vergogna, anche lettere molto pacate, quelle che ci hanno inviato i nostri ascoltatori, ma molto dure nella sostanza. Ripeto, non si vede però un atto concreto, al di là poi dei passi giuridici, giudiziari che il governo italiano, dice Frattini, intende fare. Intanto, passando a Parma, l'assessore alla sicurezza Monteverdi, sapete la vicenda del ragazzo di colore picchiato con foto esposte addirittura su internet, l'assessore alla sicurezza Monteverdi lascia le sue deleghe, non si dimette da assessori, lascia le deleghe alla sicurezza.
Io ho deciso di rimettere le deleghe alla sicurezza nelle mani del sindaco Pietro Vignali per far calare la strumentalizzazione mediatica che c'era d'intorno a questo caso, perché al di là del fatto che è un caso grave Sicuramente ci sono stati dei gravissimi errori, ma rimane comunque un episodio. La decisione degli arresti mi ha sorpreso, pensavo, speravo se ne potesse fare a meno.
Non gioco più.
Certamente quello dell'Annunziata è stato un gesto che abbiamo visto e sentito più volte negli ultimi anni sulle televisioni italiane, alzarsi e andarsene, qualche volta anche per farsi vedere. Non è il caso dell'Annunziata, ma è successo anche questo. Michele Brambilla, vice direttore del Giornale, ciao Michele, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Prima di chiederti un commento sulla vicenda di Santoro, questa mattina hai scritto un pezzo sul Giornale in cui hai dipinto, è un paragone naturalmente, però molto forte, la vicenda di Parma con Abu Ghraib, cioè le prigioni irachene dove venivano torturati dai soldati americani i prigionieri iracheni. È molto forte il paragone, ci sta tutto? Con la vicenda di Parma, naturalmente.
Beh, è chiaro che quelle torture di Abu Ghraib erano ben più gravi di quelle di Parma. Io ho voluto usare il termine italiano, anzi romanesco, l'Abu Ghraib de Noantri, proprio sì, per dire che il tutto è ricondotto a una dimensione molto italiana, nel bene e nel male. Nel bene perché è meno grave, nel male perché è una vicenda piuttosto cialtronesca e vigliacchetta, insomma. Se le cose sono andate veramente come la procura ha ricostruito, si tratta di un'esibizione di un trofeo veramente facile per dire quanto fosse irrisorio, meschino prendersela con un povero ragazzo di 22 anni, no? In fondo i soldati americani e inglesi, non li sto giustificando, ma erano in guerra contro un esercito vero.
Certo.
Questo è una Abu Ghraib de Noantri, cioè una vicenda da strapaese, una vicenda da italietta, di chi non ha la divisa dei Marines ma dei vigili urbani e se la prende non con un esercito nemico in terra straniera ma con un povero ragazzo per giunta immigrato in un giardino pubblico.
Ecco, in quei giorni forse abbiamo sottovalutato un po' tutti la portata di questa vicenda, perché ci sembrava forse incredibile che potesse avvenire una cosa di questo tipo in una città come Parma. Era anche un momento in cui si gridava al razzismo per qualsiasi cosa, o no?
Sì, infatti io ho voluto precisare che il nostro giornale è sempre molto attento a non gridare al razzismo anche quando non c'è, spesso si grida al razzismo in modo del tutto inopportuno, ma secondo me qua si mescolano due aspetti della vita nostra ed italiani. Uno è un certo razzismo che c'è, insomma, io sono contrario alle accuse generalizzate agli italiani di essere un paese razzista, non è vero, e noi siamo uno dei paesi con più alto numero di volontariati, di associazioni che assistono gli stranieri e così via. Però sarebbe sbagliato non vedere che c'è anche un mondo di meschinità, di diffidenza verso il forestiero. Io ho avuto anche un'esperienza in provincia negli anni scorsi come direttore di un quotidiano locale e mi sono reso conto che l'Italia vista dalla provincia è molto diversa da come sì, vista da Milano o da Roma. C'è un'identità campanilistica fortissima, ci sono paesi che confinano e i cui abitanti non si guardano. Ho visto colleghi arrivare non dal meridione ma dalla Liguria e non trovare una casa in affitto in un comune importante della Lombardia perché il cognome non era dei nostri. Insomma, c'è anche questo aspetto, figuriamoci quando poi ci si imbatte con uno straniero. E l'altro aspetto è molto italiano, è la sindrome della divisa. Insomma, quando si ha una divisa ci si sente a volte onnipotenti, e non è la prima volta, devo dire, che ho notizia di squadre di vigili urbani di vari comuni che si sentono dei piccoli Rambo e se la prendono coi più deboli.
In questo caso con un ragazzino di 16 anni che non aveva fatto nulla. Voglio chiederti qualcosa sul caso Santoro, perché francamente a me questi interventi anche dell'ambasciatore israeliano e del presidente della Camera mi sembrano un tantinello eccessivi. Primo, perché si sta parlando sempre di una trasmissione televisiva che certo va sul servizio pubblico italiano. Secondo, perché io ho detto prima, cosa ci si poteva aspettare da una trasmissione sul Medio Oriente, sul conflitto di Gaza, da da anno zero, che raccontasse le cose in maniera pulita. No, bisogna colpire l'opinione pubblica, e allora la si colpisce con i morti, con i bambini, eccetera eccetera. Non ci si poteva aspettare nient'altro che questo, che quello che è successo. E francamente il fatto che si continui a parlare ancora di faziosità di Santoro è persino stucchevole. La RAI è governata dai partiti, finché sarà governata dai partiti esisteranno tanti Santoro, poi naturalmente si può fare conduttore televisivo in RAI anche non essendo Santoro, o no?
Sì, Santoro è un giornalista di parte, non c'è dubbio, e fa un giornalismo di battaglia, e questo lo dico non in termini negativi, il giornalismo di battaglia è una cosa appassionante e nobilissima. Lui è, diciamo, molto focoso, molto plateale nel suo essere di parte. Ci sono altri giornalisti che sono di parte come lui, ma non lo fanno vedere in modo così diretto. E suscita grandi passioni e grandi antipatie. E credo che molte proteste siano dovute a due aspetti. Uno è il fatto che dalla TV pubblica ci si aspetta, a volte anche un po' ipocritamente, come dicevi tu, un registro super partes, che invece non sempre ci può essere. E l'altro motivo, credo, ma vorrei essere più sicuro nell'interpretare le parole dell'ambasciata israeliana, che abbiano infastidito certi paragoni più o meno espliciti con il Terzo Reich o cose di questo tipo. C'è sicuramente una grandissima sensibilità da parte del mondo israeliano ogni volta che si toccano questi temi, c'è una faziosità da parte di Santoro innegabile. Lucia Annunziata ha fatto lo stesso gesto che fece il Presidente del Consiglio davanti a lei, l'attuale Presidente del Consiglio davanti a lei, un paio d'anni fa. Quindi evidentemente anche a lei è stata rimproverata una conduzione non imparziale in una trasmissione
della RAI. Esatto. Grazie a Michele Brambilla, e allora andiamo a sentire Berlusconi che va via dall'Annunziata.
Lei adesso mi fa la cortesia di lasciarmi rispondere, se no mi alzo e me ne vado. Chiaro? Allora, lei mi ha fatto una domanda, io esigo che lei mi faccia rispondere.
Che lei si alzi, allora, se ne vada, è una cosa che lei non può dire.
Allora, io mi alzo e se ne vado, e questo resterà come una macchia nella sua carriera professionale. Allora, lei mi ha fatto una domanda, mi usa la cortesia di farmi rispondere?
Presidente, l'ho fatta.
Mi ha fatto una domanda, no, mi ha fatto una domanda e non mi ha dato il modo di rispondere. Lei mi ha domandato per quale motivo lo sviluppo italiano non è stato così.
Intanto il discorso su mi alzo e me ne vado. Perché
io
questo
mi alzo,
non è accettabile.
E me ne vado. Se lei non,
Presidente,
mi lascia rispondere,
non lo faccia, perché sbaglio lei, non sbaglio io.
Lei non può dire a me quello che faccio.
No,
io non decido per lei, lei non decide per me.
Ci sono
allora
delle regole nel mondo giornalistico.
Innanzitutto in
La
Italia abbiamo avuto.
Perché non è questo il punto.
Allora, ecco. Io posso dire quello che voglio e lei non mi può negare che io dica quello che voglio. Questo vede, dimostra perché lei è di sinistra. Lei pensa di decidere anche per gli altri, mentre io sono un liberale e decido solo per me stesso.
Guardi,
allora, volevo dirle perché l'Italia.
Va
bene, arrivederla signora. Se lei non mi fa parlare, la saluto. Complimenti, lei ha illustrato bene come si comporta una persona che ha pregiudizi e che sta a sinistra. Le posso dire una cosa,
Presidente,
deve avere un po' di vergogna
di
come si è comportata.
Lei non sa trattare con i giornalisti, Presidente.
Arrivederci, vi ringrazio. La RAI è controllata da me.
Finì così, era il marzo del 2006, poco prima delle elezioni. Fabio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera Fabio, volevo fare un intervento di questo tipo. Insomma, si può pensare come si vuole, che Santoro sia di parte, che l'Annunziata ha sbagliato ad andarsene, quello che vogliamo, ma il messaggio forte che io veramente ieri sera, insomma, ho visto in quella trasmissione, il fatto che ci stanno 1070 morti, carissimo Cruciani, a fronte di 13 israeliani. Ma poi voglio dire, insomma, io ieri sera ho visto quelle immagini di quei bambini, anche io ho una figlia, mi sono veramente immedesimato in quei bambini. È una cosa pietosa, una cosa pietosa. Poi uno la può pensare come vuole.
No, ma no. Quello è l'effetto che voleva provocare Santoro, eh?
Sì, ma al di là dell'effetto, al di là del fatto che lui si riparte, sono d'accordissimo, però rimane il fatto oggettivo. Io non vorrei usare la solita
non è che
frase,
ci voleva, non è che ci voleva, mi scusi Fabio se la interrompo ancora, non è che ci voleva Santoro per dirci le proporzioni dei morti da una parte e dall'altra, eh?
però è vero, però le posso dire, Cruciani, che sta passando un attimino sottotono. Io leggo sui giornali che si parla della maggiorata del Grande Fratello piuttosto che del reality, piuttosto di quello di quell'altro.
No, su questo mi perdoni, Fabio, ma non è così. Sì. C'è grande spazio al conflitto a Gaza, con reportage, eccetera, eccetera, con tutto quello che è necessario. Sono d'accordissimo, d'accordissimo con quello che ha detto l'altro giorno il direttore del Corriere della Sera Mieli, che mi sembra uno dei conflitti, al di là del fatto che non si può entrare nella striscia di Gaza, eccetera, comunque più raccontati. Poi la decisione di non far entrare i giornalisti a Gaza è una decisione che inevitabilmente si ritorce contro Israele, perché arrivano solamente cose mediate da Al Jazeera, eccetera, eccetera, di cui non è sicura la fonte e la provenienza.
Comunque, Cruciani, torno a ripetere, io voglio dire, cioè, sarà pure schierato Santoro, quello che vogliamo, sì. Io a me tutto quanto, secondo me, a parte che poi comunque l'annunziata ha fatto male andare via, perché comunque si sta lì e si combatte e si porta avanti le proprie idee, ma a parte questo, torno a ripetere, rimane il fatto oggettivo di quei poveri bambini, insomma, si può pure ammettere il fatto che lui abbia spettacolarizzato il fatto, ok, d'accordo, anche questo, ma insomma, caspita, 1070 morti, cioè diamo il giusto peso, il giusto valore a queste cose.
La ringrazio, la ringrazio. Digi3.
Dopo le tensioni, pranzo tra Berlusconi e Fini, basta con i decreti, dice il presidente della Camera, riforme solo d'intesa con l'opposizione. Veltroni e Mestre, il governo ha mancato tutte le promesse fatte al nord, grave la sottovalutazione dei dati della crisi economica. Si moltiplicano le iniziative diplomatiche per un cessate il fuoco fra Israele e Hamas a Gaza, per ora veti incrociati e la guerra continua. Napolitano, a Gaza situazione angosciante, fermare il conflitto è ormai un imperante assillante per la comunità internazionale. Un anziano missionario italiano è stato ucciso a Nairobi, in Kenya, soffocato a Nairobi durante una tentata rapina, fermata una donna. In America ormai lo considerano un eroe, il pilota che ammarrando nel fiume Hudson ha salvato la vita di 155 persone. Rinviato a giudizio per omicidio volontario l'agente che uccise il tifoso laziale Gabriele Sandri, respinta la richiesta di rito abbreviato. Bruce Springsteen esce con un nuovo album proprio il giorno dell'insediamento di Obama e canta Lavoriamo insieme per un sogno.
Un ascoltatore mi ha scritto: Santoro ha espresso la rabbia che ognuno di noi prova ogni volta che un angioletto perde la vita sia da una parte che dall'altra, e lui che ne ha la possibilità ha fatto bene, voi ne fate una questione politica anche sui bambini, vergognatevi. Francesco da Venezia. Un altro ascoltatore mi rimprovera la posizione che avrei preso sulla vicenda di Parma, non dando credito alla versione del ragazzo nero, ma insomma i nostri ascoltatori sono fatti così, prendono magari una frazione di trasmissione, qualche secondo, e si fanno un'idea tranchant. Succede, e accettiamo anche questo. Prima di sentire Francesco da Napoli e andare da Firenze, andiamo a sentire Sky TG24.
Omicidio Meredith, chiusa la prima udienza del processo a Raffaele e Amanda.
Delitto Sandri, rinvio a giudizio per spacca a rotella, l'accusa è di omicidio volontario.
Porte chiuse per Eluana Englaro, anche la clinica di Udine non la accoglierà.
Dopo le polemiche, lungo incontro alla Camera tra Berlusconi e Fini.
Caso anno zero, anche il presidente Rai Petruccioli accusa Santoro, ha sbagliato.
Gaza, primo passo verso la tregua, ma l'offensiva israeliana non si ferma.
Kenya, ucciso un missionario italiano, legato e picchiato per rapina.
Aereo ammarato a New York, gli Stati Uniti celebrano il pilota eroe.
Asilo politico a Battisti, la Francia si tira fuori, l'Italia presenterà un ricorso.
Kakà al Manchester City, la firma c'è già, scrive la stampa araba, ma il Milan smentisce.
Bene, 19:20, 800 24 00 24. Andiamo a sentire Francesco da Napoli e poi Andrea da Firenze. Iniziamo subito con gli ascoltatori questa sera. Francesco.
Salve, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io la seguo da diversi mesi, ieri l'ho seguita e quindi posso dire che sono d'accordo con lei nel non credere sempre ai giornali riguardo alla questione di Parma, perché i giornali spesso sbagliano, soprattutto sulla cronaca, quindi io su questo sono d'accordo con lei, aspettare, cercare di capire meglio le cose, quindi contrariamente a quello che l'ha scritto poco fa questo ascoltatore. Poi riguardo invece la questione palestina, Santoro e company, io volevo dire una cosa. Sicuramente come si chiama, l'Annunziata ha fatto bene a criticare Santoro, però secondo me è esagerato. Nel momento in cui ha detto ok, si è orientato, si sa, come ha detto lei, su che vuol dire sempre, si sa che Santoro è fazioso, non è che lo scopriamo oggi. Una volta detto questo, una volta detto una volta, a quel punto Santoro l'Annunziata doveva continuare a dire la sua idea, e secondo me ha parlato anche bene, cioè ha detto delle cose molto sensate. E poi volevo dire
ma infatti di... guardi che l'Annunziata va via non perché
per la maleducazione di Santoro,
esatto, per il modo in cui Santoro si è rivolto nei suoi confronti e per il fatto che a un certo punto ha detto vai cercando dei meriti nei confronti di qualcuno.
Ma quelle poi sono cose loro, ma non è quello, è stato maleducato. Io penso che sia giusto, secondo me, che quello ha detto Petruccioli, cioè io da utente non posso, da utente che pago il canone, io se ne compro libero, compro il giornale, che non compro, attenzione, però so che quello che compro lo vado a comprare, ma se vedo la commissione di Santoro, beh, non mi fa piacere vedere quello che vedo, o almeno so che è orientato, però potrei vederlo almeno un po' più equilibrato. Cioè Floris, che comunque è orientato, anche se poco, però insomma è abbastanza obiettivo, abbastanza, attenzione. Tutti siamo orientati, anche lei è orientato, io l'ascolto, lei ascolta, sì, la trasmissione, certo, che va su Radio 1, che diciamo è simile alla sua, quindi ognuno di voi ha un orientamento, però lei è abbastanza oggettivo, Radio 1 simile alla sua è abbastanza oggettivo, ognuno ha un orientamento però. Però Santoro non, cioè, è esagerato, visto dal servizio pubblico. Scritto su un giornale, io lo vado a comprare, non lo vado a comprare, è un'altra cosa, un altro discorso.
La ringrazio Francesco. Andrea,
un'ultima cosa, un velocemente, dica. Ascoltatori, velocissimi, riguardo al conflitto israelo-palestinese, io consiglio a tutti di leggere un libro, spero che lei l'abbia letto, si chiama Vittime, un libro vecchio di 5-6 anni fa,
sì,
di un professore israeliano che si chiama Benjamin Morris, che è circa 1100 pagine, che parla di questo conflitto dal 1870 ad oggi.
Un buon consiglio, grazie Francesco. Prima di tornare a farvi ascoltare insomma il caso del giorno, l'Annunziata che si alza e se ne va, un altro argomento per i vostri interventi. Ricordate il portale italia.it, era il portale del turismo italiano, aveva chiuso dopo una spesa incredibile di 45 milioni di euro, adesso incredibilmente invece di lasciarlo chiuso, perché oggettivamente non serve a nulla, il governo Berlusconi lo vuole fare rinascere, anzi lo fa rinascere, grazie a chi? A Michela Vittoria Brambilla, attualmente sottosegretaria al turismo, però con ambizioni da ministro e con 10 milioni di euro nuovi di zecca in dote.
Please visit the website, please visit Italy. Italia sì, Italia
no, Italia boom. Il portale nazionale per il turismo www.italia.it ha chiuso definitivamente i battenti.
Credo che poi lo abbia già annunciato anche il ministro Brunetta, io ho assunto la gestione del portale italia.it.
Entro pochi giorni potremmo presentare alla stampa e ai cittadini un nuovo portale, avremo un progetto assolutamente in linea e adeguato.
E via, altri 10 milioni di euro per il portale che cambierà di nome, non si chiamerà più portale.italia.it ma credo italia.info, e però sempre di quello si tratta, lo scontro Annunziata Santoro.
La trasmissione, come l'ha impostata finora, scusate ma questo è il mio lavoro farlo, non entro nel merito, è stata al 99.9%, eccetto la voce della ragazza di prima, tutta mirata, con immagini, orientamenti, oh, boia, parlare, cioè, eccetera, eccetera.
Ma se anche tu devi dire queste cose, ma saremo anche colleghi, che tu venga qui a fare l'ospite e a dire queste fesserie che sentiamo dire, continuamente
ma
su di noi,
fesserie,
è veramente una volgarità.
Hanno
pazienza,
no?
Ma dille nelle tue cose, basta, non si accettano più queste cose. Fai la critica, ma non si accetta più.
Ma cosa dici? Ma basta, ma come basta?
stai acquisendo dei meriti nei confronti di qualcuno,
ma
dicendo queste cose.
Allora, come ti permetti,
di le tue idee. Allora, parla delle tue idee. Non sei qui per fare la critica della trasmissione.
Io faccio la giornalista.
Di le tue idee e non
e
basta.
Te.
Se le vuoi
ho
dire,
detto
se
le mie
ce le
idee, ma questo è professionalmente sbagliato.
Facciamo parlare i giovani.
Sentiamo.
Non sprechiamo tempo.
Sentiamo Tobia Zevi, che è stato già nostro ospite. È un ragazzo di 25 anni e fa parte della comunità dei giovani ebraici.
No, dai, io sì, non è no, dai. L'idea che io stia acquisendo dei crediti nei confronti di qualcuno.
Va bene. Vederci. Già vai.
E qui l'Annunziata se ne va, come avete sentito. Andiamo a sentire Paolo da Bologna prima. Paolo, buonasera.
Buonasera e complimenti per la trasmissione.
Dica.
Io volevo solo capire qual era tutta sta faziosità di Santoro. Quali sono le cose faziose che ha detto? Quelle non vere e faziose. Perché se no guardiamo tutte le sere Grande Fratello, X Factor e la chiudiamo lì.
Guardi, la cosa più ridicola che sta avvenendo in queste ore, devo dire, è il fatto che l'Annunziata è diventata una specie di icona di tutto il centrodestra. Questo è ridicolo, perché se andiamo a ricordare le frasi che sono state dette sull'Annunziata, sulla sua professionalità quando era presidente della RAI da parte di alcuni esponenti del centrodestra, appunto, ci sarebbe da ridere. Persino Borghezio, leggo in un'agenzia, Borghezio, Lega Nord, europarlamentare, Annunziata con la schiena dritta, giù un elogio infinito dell'Annunziata. Questa è la cosa più ridicola, ma è anche ridicolo che Santoro parli a proposito di questa vicenda di censura, di libertà di stampa.
È chiaro che Santoro è punzecchiato e deve rispondere, però ripeto la domanda, dov'è la faziosità? Guardiamo tutte le sere, le fiction, Grande Fratello, quanto...
Che c'entra però la faziosità col Grande Fratello, mi perdoni.
Evitiamo di vedere la realtà, in questo senso.
Guardi, da questo punto di vista io penso invece che Santoro sia molto, molto fazioso, ma non è una novità, non mi stupisco più di tanto. Il problema è della RAI, che è governata dai partiti, e dunque Santoro può fare quelle trasmissioni perché è alla RAI governata dai partiti, altrimenti ci sarebbe un editore che decide se quella linea di Santoro va bene oppure no.
No, risponda per favore alla mia domanda. Ieri cosa c'era di vizioso?
Guardi, la costruzione di una trasmissione, io l'ho detto all'inizio, è della mia convinzione, non mi sono stupito più di tanto, è quello che possiamo vedere anche altrove, non è un problema. La trasmissione della costruzione della trasmissione era fatta in modo da mostrare l'israeliano cattivo e il palestinese vittima. Questa è la costruzione della trasmissione, diciamo la verità, anche nel titolo, ma non c'è niente di strano, è così, è Santoro, insomma. Cosa vuole che le dica?
Da una parte ci sono stati 1000 passamorte, dall'altra no.
Ma questo è un modo di vedere la questione, è un modo.
Ma non c'è niente di fazioso, probabilmente se uno famiglia ha la stessa idea.
Secondo lei non c'è niente di fazioso, secondo me c'è molto di fazioso, ma non è un problema, non è che vorrei che fosse soppresso il programma di Santoro, secondo me c'è molto.
Se si va avanti così sarà il passo successivo, quello della soppressione, perché ho guardato adesso, io è 20 minuti che non guardo, non ascolto più la trasmissione perché sono uscito dalla macchina, sì. E ho guardato i titoli del TG4 e poi un servizio di fede su questa cosa qua, con delle voci messe all'interno della trasmissione per enfatizzare certe cose e altre, ma cioè qua stiamo rasentando la follia, secondo me.
Vabbè, lei ha preso l'esempio del TG4, il modo in cui ha presentato questa vicenda, non mi pare l'esempio giusto, Paolo, però.
Non so che termine usare, se usiamo fazioso per anno zero.
Non è fazioso anno zero, allora. Santoro, secondo lei non è fazioso?
Ma è ovvio che è schierato a sinistra. Su
ma non è questione, anche sulla questione Israele. Guardi, fra un po' le faccio ascoltare un'altra parte della trasmissione in cui Santoro esplicita la scelta di far vedere un aspetto del conflitto, così poi sulla faziosità si può discutere meglio. La spiegazione di Santoro su come ha presentato la trasmissione di ieri sera, sentite.
Adesso lo dico con grandissimo senso di amicizia. Dobbiamo abituarci a ragionare delle cose quando accadono, per come accadono. Allora, se in questo momento ci trovassimo di fronte a una guerra nella quale contiamo 1000 morti da una parte, 500 morti dall'altra parte, la nostra valutazione cambierebbe. Noi ci troviamo di fronte a una guerra che conta 1078 morti da una parte e un morto dall'altra parte.
Sì, però noi
non possiamo restituire a chi ci sta ascoltando l'idea che stiamo vivendo un momento
Santoro,
nel quale le sofferenze sono distribuite.
No, ma lei posso dire solo
dobbiamo
una
però giustamente ricordare, come qui abbiamo fatto, come Emanuele ha fatto, che sono caduti missili, che hanno ammazzato bambini dentro Israele. Questo noi non lo dimenticheremo mai, ma dobbiamo avere pure il coraggio di parlare delle cose che succedono quando succedono. Perché se ogni volta che si fa una trasmissione giornalistica dobbiamo fare il riepilogo di 27.000 anni di dominazione, cioè è chiaro,
Santoro,
che non se ne esce più.
Cristian da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Volevo sottolineare che secondo me la trasmissione di Santoro è sì faziosa, come ha detto lei, per me non è faziosa, nel senso...
Ma per me non è un delitto, non è un delitto, non è una cosa negativa.
Infatti, ma secondo me ci può aiutare anche a capire, staccandoci dal contesto occidentale, dal nostro punto di vista, come percepiscono anche il mondo arabo questa guerra qua. Cioè il fatto stesso che una trasmissione così, che a qualcuno può sembrare faziosa, però poniamoci anche, quello che voglio sottolineare, poi non dico che effettivamente era un po' sbilanciata, come la trasmissione, dico, come mi appare anche sbilanciata la reazione che ha avuto Israele nei confronti della striscia di Gaza. Ma questo lo dice anche il segretario dell'ONU, e quindi secondo me ha fatto una trasmissione guardando, certo dal punto di vista palestinese, però io volevo soffermarmi, poniamoci anche il problema di come pensa la cultura araba affronta questa visione della guerra.
Va bene, d'accordo, ho capito perfettamente, Cristian, la ringrazio. Andiamo a Napoli, Michele, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Senta, per quanto riguarda la trasmissione di Michele Santoro di ieri sera, guardi, io penso una cosa, che l'offesa che lei può arrecare e arreca sempre con parole molto molto sottili, è un'offesa nei confronti dell'aspetto critico e autocritico che ognuno di noi si fa nel momento in cui vede una trasmissione. Allora,
non ho capito nulla, Michele. Io ho detto semplicemente una cosa, che non bisogna stupirsi di quello che è accaduto ieri sera. Anzi, ho detto, penso che le critiche che il presidente della RAI, l'ambasciatore israeliano, il presidente della Camera Fini hanno rivolto alla trasmissione siano assolutamente ridicole. Non ha senso che per una trasmissione televisiva e per il modo in cui è stata costruita una trasmissione televisiva, facendo prevalere un certo punto di vista, come è evidente che sia, e soprattutto puntando sull'effetto del dramma, della sofferenza dei palestinesi, eccetera eccetera, quello è il lavoro che sa fare benissimo Santoro. Il fatto che intervenga il presidente della Camera mi sembra una cosa assurda, per cui ho difeso da questo punto di vista Santoro. Qual è il problema?
Dottor Cruciani, ascolti, lei ha detto una parola all'inizio della trasmissione, che Santoro voleva impressionarci.
Ma sì, ma c'è anche questo aspetto, fa parte della televisione, mi pare una cosa normale.
Come
non è una...
Scusi, io l'ho lasciata parlare.
Sì, allora, parli, non c'è problema.
Ecco, vabbè, no, io parlo, certo che non me lo deve dire lei. Non faccia la stessa cosa che fa la Lucia Annunziata con...
Guardi, non giri intorno a queste cose, parli e basta, non giri intorno a queste...
Lei ha anche l'arte, scusi, dottor Cruciani, lei ha l'arte di non far parlare. Ascolti un attimo, allora, io volevo intervenire semplicemente per dire questo.
Sì.
Io credo che piuttosto noi facciamo opinione, però in modo molto molto dettagliato, se uno effettivamente conosce la storia, e io scommetto che la stragrande maggioranza degli italiani purtroppo, non conosce la storia del popolo ebraico.
E invece lei la conosce, invece lei la conosce.
Dottor Cruciani, non voglio fare la storia degli israeliani, voglio semplicemente dire, per utilizzare il mio tempo, per non sottrarre altro tempo ad altre persone, voglio dire semplicemente una cosa, la sistematicità con la quale, in modo molto molto chirurgico e a volte anche plateale, ecco perché le varie agenzie, i vari giornalisti non entrano nel territorio, perché, le spiego una sola cosa, come mai Israele ha bombardato l'ONU, la sede dell'ONU? Come mai naturalmente vanno a lanciare volantini quando sanno benissimo che la sistematicità del popolo diciamo dell'esercito israeliano hanno avuto naturalmente un comando di andare lì sistematicamente ad ammazzare le persone. Adesso guardi
Michele, scusi, lei sta facendo, ha detto quello che ha dovuto dire, punto e basta. La ringrazio. Allora, la spiegazione del bombardamento dalla sede dell'ONU è stata data, naturalmente lei può crederci o no, dal comando israeliano, dal governo israeliano, che ha detto da là sopra c'erano delle persone che sparavano, si sono scusati nei confronti dell'ONU, punto e basta. Cioè, poi uno può giudicare come vuole, può anche non credere a questa versione, può pensare invece che siano arrivati lì proprio per colpire l'ONU. Sappiamo che i rapporti tra l'ONU e Israele non è che siano idilliaci, Andiamo a Genova. Gianmario, buonasera.
Buonasera.
Dica.
È ovvio, anch'io volevo intervenire sulla questione della trasmissione di ieri sera, ma non tanto sulla trasmissione in sé, quanto in tutta questa vicenda e peraltro in molte cose, io avverto una difficoltà di comprensione. Vedo davanti a me una tragedia di dimensioni incomprensibili e mi viene raccontata molto da giornalisti che sono molto più interessati a farmi conoscere la loro opinione piuttosto che non i fatti nudi e crudi.
Ma che significa i fatti nudi e crudi? Mi perdoni, faccio perché esempio, qui bisogna... Prima, Lucia Annunziata, prima di litigare con Santoro, ha detto qui non si tratta tanto di sentire i fatti nudi e crudi, quanto di cercare di interpretarli, di razionalizzarli, di presentarli in un certo modo all'opinione pubblica. E questa mi sembra un'interpretazione corretta, perché il fatto che ci siano 1078 morti da una parte e un morto dall'altro, 5 morti dall'altra, di per sé non significa nulla.
Mi scusi, ma qualcosa significa, perché se i morti delle Torri Gemelle fossero stati due, forse non ci sarebbe stata una guerra in Iraq, forse non ci sarebbe stata una guerra in Afghanistan. Il problema è che sono 1000 adesso, ma faccio per un esempio, negli ultimi 10 anni, quanti sono i morti da una parte e dall'altra? È un dato che serve a delle persone esterne, come siamo noi, per capire qualcosa di più. Perché non riesco a capire come io, almeno personalmente, per la mia ignoranza, per la mia difficoltà a leggere, impegnato dal lavoro e tutto quanto, quali sono le dimensioni reali del problema. Non riesco a farmene nessuna idea. Ed è ovvio che se uno si mette a discutere sostanzialmente solo di come la vive una parte, mi dà di nuovo una visione da curva nord.
No, ma da questo punto di vista lei ha perfettamente ragione. Il punto è un altro, ripeto, se poi andiamo a fare il conto dei morti da una parte e dall'altra, non ne usciamo più. Quello di cui si ha bisogno, si tratta di soluzioni per l'oggi, di soluzioni nell'immediato, cosa si deve fare adesso, quali sono gli obiettivi di questa iniziativa militare israeliana, servirà qualcosa questa iniziativa militare israeliana per limitare il terrorismo e per limitare anche un movimento come Hamas, che l'Unione Europea riconosce anche come movimento terrorista. Poi ci sono un sacco di contraddizioni. Hamas, che è stata creata anche con il contributo dell'Occidente all'epoca, con in funzione anti-Arafat, il fatto che Hamas sia radicata sul territorio e abbia vinto le elezioni, sono tutte cose di cui discutere.
Bisogna
tenere conto.
Però il punto è che anche nella trasmissione di ieri, che poi io le dico la verità, ho spento perché infastidito da questa discussione tra milanisti e interisti o genovani e mantoliani, per dire della mia città, francamente sono molto poco interessato a... Non so come la vede il fautore di una parte rispetto a quello dell'altra, perché i discorsi sono poi poco vincolati da una sequenza logica. Quando eravamo ragazzini, forse dalla voce direi che abbiamo un'età simile, c'era un giornale che diceva sempre separati dalle opinioni. È impossibile, questo lo sappiamo tutti, però un minimo di più, perché altrimenti veramente siamo... Davvero poi il problema non diventa...
Però io non so lei a chi si rivolge in questo caso, di chi sta parlando, del conduttore, dei singoli servizi, delle persone interpellate, non riesco a capire bene, Gianmario.
È come tale velleitaria la mia cosa, però quello che sto dicendo io, però ne è l'esempio di quello che sta succedendo per questa trasmissione. La metà delle persone parla di quello che ha fatto Santoro, di quello che ha fatto l'Annunziata, e niente rispetto alle dimensioni della tragedia.
No, ma questo non c'è dubbio, e la maggior parte delle persone ha un atteggiamento, come dire, da curva nord e da curva sud, cioè o si è a favore di Israele, si dice Hamas è un movimento terrorista e dunque Israele fa bene ad attaccare Hamas, a cercare di limitare Hamas, e dall'altra invece c'è chi pensa che Israele sia tutto il male possibile, che distrugga, opprima il popolo palestinese, che sia l'orco cattivo. Questa è la divisione in linea di massima delle persone che chiamano, ma con questo abbiamo a che fare ogni sera e questo ci becchiamo. Franco da Parma, buonasera.
Sì, dottore Cociani, buonasera.
Dica.
Mi scappava da ridere prima sentire l'ascoltatore che diceva che lei non dà tempo. Io una vita che l'ascolto, è l'ennesimo intervento che faccio, devo dire che di tempo delle volte neanche fin troppo. Il problema era sul ragazzino di Parma. Il ragazzino di Parma, la vicenda è stata molto ma molto strumentalizzata dai mass media specialmente, e considerando che ci sono di mezzo le forze dell'ordine, i vigili urbani. Questo ragazzo era, non so se è la cronaca, era esattamente in un posticino frequentato da non brave persone, allorché i vigili giustamente lo richiamarono e questo scappò. Poi dopo, durante l'inseguimento, colluttazione, i metodi indubbiamente potremmo star qua a ragionare sulla cosa.
Sì, però il punto è quello, Franco, non è perché il ragazzino scappò, si può anche scappare, non per questo si deve pagare il pegno di essere picchiati, di essere esposti al pubblico ludibrio con delle foto che vengono diffuse, di essere trattenuti, non dico torturati perché di tortura certo non si trattò, ma insomma di essere un po' anche seviziati e poi successivamente anche di essere un po' perseguitati e minacciati per quello che si è detto davanti ai magistrati.
Ora, io dico solamente che questo ragazzo qua indubbiamente sui metodi non direi di stendere un velo pietoso, perché effettivamente magari, però Parma sta passando una come città razzista, ma non lo è, glielo dico chiaramente, è una città dove avendo poi la mia gentile signora, essendo una dipendente del comune, glielo dico pure, vedo tanti progetti che stanno portando avanti sul sociale, l'integrazione, tutti gli extracomunitari da noi sono tutti, la maggior parte, quelli corretti che vogliono lavorare, tutti integrati, e questa vicenda qua non sta facendo altro che andare a stendere un velo negativo sulla città.
Guardi, io non credo che...
Non vorrei,
ma no, ma non è questo il punto. Cosa c'entra Parma con 4, 5, 8, 10 vigili urbani che si sono comportati molto probabilmente, perché ancora siamo in una fase iniziale, in maniera negativa? Non c'entra assolutamente nulla, però la responsabilità di quelle persone, se verrà accertata, resta tutta, ed è un fatto comunque molto grave per un'amministrazione pubblica come quella di Parma, che, e soprattutto per un corpo di vigili urbani come quello di Parma.
Rossella... No, i vigili penso che poi siano già stati destinati ad altre mansioni, quindi...
Sì, no, ma poi devono essere puniti anche molto severamente per quello che hanno commesso, se l'hanno commesso naturalmente. E dove andiamo? Andiamo a Rossella da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Allora, no, il mio intervento è ancora su Santoro. Faccio la premessa che non ho visto la trasmissione, quindi non entro nel merito. E soltanto l'impressione è sempre di avere la solita polemica periodica sulle trasmissioni di Santoro, quando, diciamo la verità, quando ci si siede davanti a quel tipo di trasmissione si sa esattamente quello che ci si può aspettare. Pronto?
La sento, dica.
Sì. La stessa trasmissione, se vogliamo, è indirizzata a un pubblico assolutamente, come dire, che vuol sentirsi dire in qualche modo certi toni, o comunque vuole ascoltare certi toni, quindi io non vedo né la sorpresa né, come mi sembra veramente, un segno dell'immobilismo in cui siamo caduti, no? Per cui periodicamente ci sono le stesse polemiche.
È vero, lei ha ragione, periodicamente ci sono le stesse polemiche, dunque era inevitabile che una trasmissione di Santoro su Gaza facesse esplodere una polemica sulla faziosità di Santoro, insomma, niente di più scontato, ha ragione lei.
No, poi non ci spaventiamo, secondo me, ecco, io trovo molto più pericoloso che un Vespa abbia 4 serate a tema, 4 serate a settimana, che sia molto più in grado di formare l'opinione pubblica perché è fintamente obiettivo e poi ha ogni sera ospite fisso Belpietro e Feltri, che
ma
per
no,
carità,
ma Rossella, mi scusi, dire... però adesso il fatto che lei consideri pericoloso che Vespa abbia 4 serate a settimana, francamente, insomma, la pericolosità...
No, non da questo, il fatto che si ponga come molto più obiettivo o lontano, cioè che non abbia quella...
Guardi, si può contestare... Sì, ho capito che vuole dire lei, ma si può contestare il modo di fare giornalismo di Vespa in tanti modi, ma io non lo contesto per niente, tra l'altro, ma la disposizione e la scelta degli ospiti è molto certosina da questo punto di vista, nel senso che tiene conto di tutti gli equilibri possibili, e dunque di questo casomai si può accusare Vespa, non di dare spazio, come dice lei, a Belpietro o ad altre persone. La ringrazio. Giancarlo Ruocco, direttore del Dipartimento di Fisica alla Sapienza, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Senta Ruocco, allora cosa è successo? La premessa è questa: smilitarizziamo la ricerca, stop al massacro a Gaza. Con questo striscione un gruppo di studenti della cosiddetta onda, evidentemente di fisica, ha fatto studenti o presunti tali della facoltà di fisica della Sapienza di Roma, ha fatto irruzione al Dipartimento di Fisica appunto della Sapienza per chiedere che cosa? Di interrompere ogni collaborazione con tutte le istituzioni di ricerca israeliane, in particolare quelle legate all'industria bellica, e per sostenere la pressione sociale che chiede la fine degli attacchi di Israele e Palestina. Al grido di noi guerra non la facciamo, gli studenti hanno poi interrotto una lezione per chiedere una posizione ufficiale sul massacro in atto in Palestina. Sto usando le parole che hanno utilizzato gli studenti. Innanzitutto lei mi può spiegare quali sono le collaborazioni in corso con enti di ricerca israeliani, se ci sono, da parte del Dipartimento di Fisica della Sapienza?
Allora, io per quanto riguarda quest'ultima domanda, poi vorrei tornare sulle affermazioni precedenti, per quanto riguarda quest'ultima domanda le rispondo rapidamente per quello che so io. Ovviamente la ricerca dei docenti, dei ricercatori di un dipartimento è libera e non è certamente controllata dal direttore, che svolge funzione di servire all'inglese la struttura.
Sì.
Sono a conoscenza, perché sono direttamente coinvolto, di una ricerca in atto tra il dipartimento, appunto ricerca in cui sono coinvolto, e università israeliane. La ricerca ovviamente non ha alcuno scopo bellico, non ha alcuno scopo neanche applicativo, e è una ricerca che riguarda fenomeni di base della fisica.
Ecco, con chi se la prendono allora questi studenti? Quali sono le ricerche o le collaborazioni con enti universitari israeliani che hanno finalità belliche?
Ovviamente noi ritengo che non ne abbiamo di ricerche che hanno finalità belliche. Penso di interpretare il sentimento di tutti i ricercatori del Dipartimento se dico che questo è completamente fuori dal target di quello che si fa normalmente. Gli studenti, lei ha iniziato leggendo lo striscione che contiene due affermazioni: smilitarizziamo la ricerca e fermiamo il massacro. Allora, per quanto riguarda la seconda affermazione, non può che trovarci, almeno io a questo punto parlo a livello personale, ma penso che una posizione di Dipartimento possa essere anche presa collegialmente, non può che trovarci d'accordo.
E perché il Dipartimento, mi scusi un attimo, perché il Dipartimento di Fisica dovrebbe esprimersi sul conflitto che è in corso a Gaza? Il Dipartimento di Fisica dell'Università della Sapienza di Roma, che necessità c'è?
Individuale, come a livello di istituzioni, sia un dovere sociale quello di prendere posizioni laddove si verifichino degli eventi di gravità di questo.
Cioè lei mi sta dicendo che il Dipartimento di Fisica dell'Università della Sapienza di Roma, che si occupa evidentemente di tutt'altro nella sua attività quotidiana, però ha intenzione di prendere posizione sul, anzi sostenendo che è in corso un massacro, eccetera eccetera.
Allora, le parole le sta dicendo lei, io di quello che le dico e le preannuncio è che mercoledì ci sarà un consiglio di dipartimento, uno dei punti all'ordine del giorno insieme a tanti altri sarà quello di dare una risposta ad un appello che ci è stato rivolto dagli studenti. Gli studenti ci hanno fatto una domanda, anzi due in particolare, che lei ha sintetizzato e saranno sintetizzate in questa sessione, e penso sia doveroso che noi, quale istituzione che questi studenti li accoglie, li cura in tutti i sensi, diamo una risposta alle loro richieste. Quindi prenderemo una posizione riguardo alla richiesta di un appello che dice facciamo pressione affinché questa iniziativa in atto venga a essere terminata, e una seconda risposta dobbiamo dare invece alla seconda parte della domanda, quella che dice dovete smilitarizzare la ricerca. Rispetto a questa seconda domanda io sono molto critico, nel senso che ho motivo personale di sostenere che non c'è nessuna intenzione da parte di nessuno del nostro dipartimento, ma a questo punto lasciatemi parlare a livello personale da parte mia, di fare alcunché di ricerca che possa avere un collegamento diretto con queste iniziative. Però nello stesso tempo mi permetta anche di dire che questo è estremamente difficile da valutare, cioè che io adesso possa sapere che i risultati della ricerca che conduco in un futuro prossimo o remoto che sia possono condurre allo sviluppo di qualsivoglia tipo di arma o qualunque altro tipo di attività che possa portare un documento al genere umano in senso lato, questo io non lo posso sapere.
Cioè la ricerca sulla fotonica potrebbe avere anche degli sviluppi di tipo militare?
Questo io tendo ad escluderlo oggi, ma non posso sapere quello che succederà domani.
Mi scusi, perché bisogna specificare in un documento di condanna, come leggo dall'ANSA, su quello che sta avvenendo contro il massacro che sta avvenendo in Palestina, attribuendo una responsabilità?
Cosa legge dall'ANSA? Io
allora,
dico che
mercoledì
quello che
in consiglio
che sta alla
di. Sì, certo, mercoledì.
La potrà leggere nel comunicato che verrà diffuso, sì. Se verrà approvato, ovviamente, verrà diffuso mercoledì.
No, leggo un'ANSA.
Quello che legge adesso non so che cosa sia.
Mercoledì in Consiglio di Dipartimento voteremo un documento di condanna contro il massacro che sta avvenendo in Palestina, ma non boicotteremo la collaborazione con gli enti di ricerca italiani perché sarebbe sbagliato.
Metteremo in votazione un documento che riporterà con parole opportune quello che noi riteniamo essere il nostro sentimento rispetto a quello che è in atto. Dopodiché le parole verranno lette e siccome in questo momento hanno un particolare peso, mi permetta di lasciare alla collettività, al collegio del dipartimento. Di esprimere le parole nella maniera più corretta possibile.
Senta, anni fa in alcune università italiane si girarono delle iniziative per boicottare la collaborazione con gli enti di ricerca israeliani, non necessariamente enti di ricerca che si occupano di cose belliche. Lei trovò quelle iniziative, trova quelle iniziative giuste o sbagliate?
No, sono assolutamente sbagliate tutte le iniziative che tendono a boicottare attività scientifiche, in particolare quando queste riguardano collaborazioni con università. Le università, come ho tenuto più volte a dire, appartengono al popolo, appartengono alla popolazione, sono istituzioni della gente, non sono istituzioni che rispondono ad un governo.
Sì.
Le azioni militari in questo momento sono ovviamente dettate da una scelta di un governo specifico, lo Stato di Israele, la popolazione israeliana è altra cosa. Allora io non ho nessun motivo e non voglio e non intendo farlo interrompere le mie relazioni scientifiche, perché le ho con persone che a cui non posso imputare le azioni governative, ovviamente.
La ringrazio, Ruocco.
Di niente.
Buona serata.
A lei.
Andiamo a Catania, Giuseppe, buonasera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto, e lei dà veramente tanto tempo. Comunque vale la mia domanda e anche volere una sua opinione. Io invece chiamo per una cosa che se ne è parlato poco, praticamente sul costo dell'energia, che per una proposta mi sembra della Lega, e io come siciliano e come piccolo imprenditore ne sarei toccato, vorrei dividere il costo dell'energia in tre macro aree, nord, centro e sud, visto che in Sicilia produrre energia costa più che produrla al nord. Beh, io siccome ancora penso che siamo una nazione con cui i soldi che io con le mie tasse pago anche le centrali idroelettriche che sono state fatte al nord, ecco, non è colpa mia se le nostre raffinerie che producono il 65% del petrolio nazionale sono al sud e quindi inquinano. Però non esito nessun tipo di lamentela a livello nazionale, magari si parla, per carità, tutto il mio sostegno sulla guerra del Medio Oriente, eccetera, però queste piccole cose che diventano però drammi per una regione un po', mi capisce, non proprio, che vive nel fior fiore dell'economia, quest'altra ammazzata, e ne volevo una sua opinione, tutto qua.
Guardi, dovrei conoscere questa iniziativa della Lega e purtroppo non la conosco, quella di dividere, come diceva, l'Italia in tre parti per quello che riguarda i costi dell'energia, ma mi informerò il più presto possibile. La ringrazio di questa segnalazione. Andrea da Roma, buonasera Andrea.
Buonasera dottor Cruciani, senta, volevo tornare alla questione di Santoro. Io sono un giovane della comunità ebraica, sono ebreo ovviamente della comunità ebraica di Roma. E niente, volevo esprimere la mia personale comunque indignazione a come si è svolto il programma, perché dal mio punto di vista, tralasciando tutte quelle che sono le questioni, le ovvie ragioni anche palestinesi sul conflitto israelo-palestinese, però non è possibile fare una trasmissione in Italia, italiana, con in un canale pubblico dove ovviamente mio padre paghiamo il canone RAI, e sentire e imporre una trasmissione basata solamente su un senso univoco dal punto di vista palestinese.
TG5.
Israele, l'attacco a Gaza è alla fase finale. Si tratta per la tregua, bufera per la puntata di ieri di Anno Zero, culminata con lo scontro Santoro annunziata. Eluana, la clinica di Udine fa dietro fronte e dice no, non ospiterà la ragazza in coma per l'ultimo viaggio, rischiamo ritorsioni, il padre non commenta. Berlusconi e Fini gettano le basi per il futuro del Partito della Libertà, entro un mese regole e statuto, al centro dell'incontro anche la riforma della giustizia. La verità verrà fuori, così Raffaele e Amanda sorridenti al processo per l'uccisione di Meredith, rinvio a giudizio per omicidio volontario per il poliziotto che sparò a Gabriele Sandri.
Dopo lo spettacolare ammaraggio dell'aereo nel fiume Hudson, il pilota è già un eroe nazionale. Ha salvato i 155 passeggeri con un miracolo di bravura. 18 anni fa, con la diretta sull'inizio della guerra del Golfo, Emilio Fede lanciava l'informazione Mediaset al TG5 e ricorda che emozione fummo i più bravi. Perché gli uomini preferiscono le bionde lo spiega la prestigiosa Università Sorbona. Incarnano innocenza e seduzione, la Hunziker, ma continuano a sposare le brune.
Bene, sentiamo anche il TG1.
L'addio di Bush alla Casa Bianca lascia ad Obama una pesante eredità, dall'economia al Medio Oriente e tutte le sfide di Barack. Gaza, raid nei centri urbani, Israele è pronta alla tregua prima del giuramento di Obama. Napolitano, fermare il conflitto. Positivo incontro Berlusconi-Fini, strategia comune per la nascita del PDL. Veltroni critico, centrodestra resta diviso. Finirà bene, dice Amanda, al processo Meredith. Ad Arezzo rinviato a giudizio l'agente che sparò al tifoso Sandri. L'America celebra il pilota eroe Sully. Sul fiume Hudson ha salvato i passeggeri dopo l'impatto con uno stormo a New York. Caravaggio contro Caravaggio, eccezionale confronto tra le due versioni della cena in Emmaus nella Pinacoteca di Brera.
Bene, andiamo a sentire ancora Andrea da Roma, poi Marcello da Ferrara, Emanuele da Genova, Giuseppe da Roma. Andrea, che si è detto membro della comunità ebraica romana e a cui evidentemente la trasmissione di ieri non è piaciuta, soprattutto perché è andata in onda sul servizio pubblico, se non sbaglio.
Sì, assolutamente, sul servizio pubblico, e soprattutto, dottor Cruciani, non vorrei minimizzare, perché lei ha detto è Santoro, è di parte, però non vorrei minimizzare su questa questione.
No, però, francamente, Andrea, guardi, sì, che trasmissioni anche molto critiche, sì, poi la lascio parlare tranquillamente.
Sì, prego, mi scusi.
Trasmissioni anche molto critiche nei confronti di... Sentiamo questo servizio del TG1, un attimo solo.
Abu Leish, medico dell'ospedale di Gaza, chiede aiuto. Un obice israeliano ha ucciso 3 figli, il fratello e 2 nipotini. Altri 2 figli sono feriti, verranno evacuati in Israele.
Era un servizio del TG1 sulla situazione. Volevo dire che trasmissioni anche molto critiche nei confronti del governo, della condotta del governo israeliano, ma in onda in diversi paesi del mondo.
Non questo giustifica, mi scusi dottor Cruciani, non giustifica affatto, perché che vuol dire? Che allora lo fanno anche gli altri e sia giusto? Non credo sia giusto, vorrei esprimere il mio parere, soprattutto non vorrei minimizzare, perché lei ha detto che è stato eccessivo forse un intervento del Presidente della Camera Fini, il quale ultimamente si è esposto anche molto, diciamo, dalle nostre ragioni,
sì.
E di questo io personalmente ne faccio seguito e lo ringrazio. Però non vorrei che minimizzare, perché devono andare in onda dei programmi dove vengono esposte le ragioni più che un'altra, non capisco il motivo. E poi volevo farle anche un'altra domanda, se mi è consentito.
Prego.
Secondo lei perché ci deve essere questo connubio, io sinceramente non lo capisco, tra la sinistra italiana e non dico l'antisemitismo perché mi sembra magari eccessivo, però
la causa palestinese.
La causa palestinese.
Perché è una storia vecchia, è una storia legata alle tradizioni della sinistra, alla liberazione dei popoli, eccetera.
Anti-israelianesimo deve passare, è passato nel corso della storia dal fascismo, diciamo, dell'estrema destra, adesso lo troviamo nell'estrema sinistra.
Insomma, anche nell'Unione Sovietica c'era, forse viene anche da là, ma sarebbe una storia troppo lunga, la ringrazio, restiamo a Santoro che è meglio. E il punto è uno solo. E ha a che fare con la RAI, con quello che è Santoro. Cosa ci si poteva aspettare da una trasmissione di questo tipo? Io non riesco a capire la necessità dell'intervento del presidente della RAI Petruccioli, perché poi queste cose non vanno a finire nulla. O la RAI decide che la linea editoriale è di un certo tipo e non può prevedere la presenza di Santoro e si agisce di conseguenza, oppure se sceglie di avere Santoro, Santoro è questo, punto, e fa bene a fare quel tipo di trasmissioni. Naturalmente io non condivido quelle posizioni, non condivido il modo di fare quelle trasmissioni, ma questo non ha niente a che fare, e lei sa, Andrea, quanto io possa essere vicino alle ragioni della comunità ebraica italiana. 25 minuti, andiamo a Roma. Giuseppe, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io vorrei dire innanzitutto, ma chi se ne frega di Santoro?
Ecco, bravo.
Cioè, perché poi alla fine si sa com'è, no? Quindi lo spettatore italiano va considerato adulto, quindi si sa com'è, se lo si vuole vedere si vede.
Se no si cambia canale.
Detto questo, quello che mi turba profondamente proprio è la mancanza di compassione nei confronti di Israele. Cioè il fatto che ci siano 1000 morti palestinesi è una cosa orribile, terribile veramente, cioè è qualcosa che ci sconvolge tutti profondamente, perché sono degli esseri umani. Però il fa- fatto che esista un paese che praticamente ha di fronte delle organizzazioni politiche
che lo vogliono distruggere,
che hanno si sono tolti la maschera, perché ai tempi di Arafat era più ambiguo il discorso, cioè si parlava di Stato palestinese. Invece, oggi come oggi, ad Hamas, Hezbollah, l'Iran, i paesi arabi più estremisti, non gliene frega niente dello Stato palestinese. Loro vogliono una sola cosa, distruggere quello Stato. Quindi, calandomi nei panni, con compassione, nei panni degli israeliani, io non posso che rabbrividire di fronte a questa minaccia. Lasciamo perdere se sono 1, 10, 100 morti. Il problema è che mi sentirei costretto, per difendere il mio Stato, a fare delle cose che ritengo orribili, come quella che sta facendo a Gaza. Preciso, io non voglio chiedere e non pretendo che si faccia, si parteggi per Israele, perché la situazione è talmente complicata dal punto di vista politico,
storico, eccetera.
Insomma, si può parlare per mesi e mesi dell'argomento. Quello che mi sconvolge è la mancanza di compassione. Cioè, se Israele non facesse quello che fa, avrebbe come unica alternativa quella di far scomparire il proprio Stato.
Sì, diciamo che non è che l'alternativa alla scomparsa sia sempre l'iniziativa militare, perché poi in maniera molto cinica bisogna vedere dove porta questa iniziativa militare,
e soprattutto
che risultati può portare.
Non voglio impalagarmi in questo discorso.
Sì.
Io dico semplicemente che è assurdo, turba, ma è un problema proprio culturale che ha delle radici che non so, io non sono un filosofo, uno storico, ma mi turba l'assenza del sentimento di compassione
nei confronti di Israele.
Tenendo conto che quel paese Israele non è che è solamente un esercito, questo produce una cultura meravigliosa. Abbiamo una letteratura straordinaria, della più bella che c'è nel mondo, Joshua, Grossman, Oz. Ha una economia che comunque nei vari settori ha dei livelli di eccellenza.
Guardi, è proprio per questo, secondo me.
Infatti, io, quello che mi sconvolge è che dall'università arrivino pure dei richiami al boicottaggio. Israele non è un esercito, Israele è un paese che ha, con tante contraddizioni come tutti i paesi, ma degli aspetti magnifici.
Guardi Giuseppe, io credo che sia proprio per questo, per il fatto che Israele è così simile a noi in queste cose, che non ci sia compassione. Invece la compassione di solito c'è con chi è più lontano, con chi sembra oggettivamente più povero, più miserabile, eccetera, eccetera. La ringrazio, andiamo a sentire Emanuele da Genova, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io vorrei ovviamente faccia lei intervenire sulla questione di ieri, di anno zero, e per giunta io sono un lettore della stampa, quindi conosco piuttosto bene Luce Annunziata, e per me l'intervento è stato più che impeccabile, se non, secondo me, ha sbagliato il fatto di andarsene, perché ha lasciato modo a Santoro di dire che probabilmente vuole guadagnarsi crediti nei confronti di qualcuno. Comunque, io il motivo per cui ho chiamato è questo, che il fatto che Santoro conduca le trasmissioni in modo più che partigiano non è una novità, e secondo me non ha criticità chi lo nega. Il problema è una cosa, a mio avviso, che finché si conduce in modo fazioso, trasmissioni sul conflitto di interesse di Berlusconi, su Grillo, Travaglio, è un conto. Se si conduce nel modo di ieri, nel modo di veramente fare litigare in studio due persone che tra l'altro non stavano litigando di X-Factor, del Grande Fratello, bensì ma di morti, si stavano parlando comunque di morti, per me, a mio avviso, è un modo pessimo di fare giornalismo, e soprattutto, mi creda, a mio avviso un po' pericoloso, perché comunque si aizza odio. Forse sono esagerato, mi dica.
Ma è la stessa reazione che ha avuto Lucia Annunziata di fronte al modo in cui è stata costruita la trasmissione, però lì si tratta di scelte, evidentemente. Le voglio far ascoltare invece la Filippica di Santoro contro i politici, che non fanno niente, pur essendo stato lui un politico. Se poi bisogna fare una differenza tra politici e le altre persone, e anche contro Veltroni, vada in Africa, non vada a Gaza, non in Africa, sentitelo.
Tale cumulo però di violenza e di terrore,
però,
scusate,
però io,
ma questo c'è, i bambini muoiono,
però io
li faccio morire io,
però io
le
da europeo,
trasmissioni.
Però Santoro, io da europeo
che sento di avere molte responsabilità come europeo, perché ci distraiamo su tante altre tragedie così, penso che il nostro compito, più che capire di chi è la colpa,
è convocare gli stati maggiori del Partito Socialista Europeo, se c'è ancora, e fargli fare qualcosa, perché non fa più niente il Partito Socialista Europeo per la causa dei palestinesi e della pace. Cioè, ci dobbiamo muovere su un terreno reale, se no sono tutte chiacchiere, razionalità, di che? Che cosa ha fatto la politica? Allora vogliamo parlare? Lo faccio io il dibattito. Cosa ha fatto la politica italiana su questa vicenda qui? Cosa ha fatto la politica europea? Spiegatemi una cosa, c'è qualcuno che va lì a sbattere il pugno mentre suo fratello muore? Non c'è nessuno che fa un cavolo. La politica è impotente. Lo capiamo questo. Allora non ci venite a fare come fa Luciano Siepre di Cozzo. La politica deve risolvesse la politica. E noi in ginocchio li voteremo, li ringrazieremo, io andrò a Lourdes per ringraziarli, ma non fanno un tubo, questa è la verità, non fanno un tubo,
la politica
non fate un tubo, perché anche lei fa parte di questa gente
però
qui.
La politica risolve.
Allora Veltroni andasse a Gaza invece di andare in Africa, se vuole fare qualcosa, prego, scusi ma...
Però la...
Razionalità, vabbè.
Questo è Santoro, razionalità, perché ragionare? La politica deve fare qualcosa, non fa un tubo per evitare questo. Questo, insomma, di cosa ci si stupisce quando si parla di Anno Zero e di Santoro? È quello che fa ascolto, capopopolo, ha fatto un anno al Parlamento Europeo, poco di più, dunque la conosce bene la politica, altro che criticarla. Bisognerebbe vedere anche i risultati che ha prodotto quando è stato al Parlamento Europeo, ma questo è un altro discorso. Andiamo a Milano, Leonardo.
Pronto?
Eccoci.
Ci sono.
Dica.
Buonasera. Senta, no, volevo farle solo una considerazione che penso nessun ascoltatore ha sottolineato. Secondo me il comportamento della Lucia Annunziata è stato giustificato anche dalla un'offesa da una mancata galanteria di Santoro, in quanto le ha detto che di esprimere solo le proprie idee se ce l'aveva, soprattutto, cioè secondo me è stata offesa Lucia Annunziata, e per questo si è andato poi a prescindere se ha fatto bene o male, e poi a prescindere anche dalle speculazioni politiche che sono sorte in seguito, di destra o di sinistra, cioè non so se lei ha la stessa sensazione, ma
sì, io ho avuto la stessa sensazione, cioè più che la critica di Santoro è stato il modo in cui Santoro si è rivolto a Lucia Annunziata, anche con un dialetto, utilizzando il dialetto napoletano, anche dicendo che prendeva queste posizioni per acquistare meriti nei confronti di qualcuno, eccetera eccetera. Dal Brasile arrivano notizie su Battisti, perché sembra che i tempi della scarcerazione, che erano stati dati per imminenti nei giorni scorsi, in realtà non siano poi così stretti, cioè Battisti resterà in carcere ancora per un certo periodo per una questione legata alla contraffazione di documenti. Quando fu arrestato in Brasile era in possesso di documenti contraffatti, documenti falsi, e dunque per questo reato è prevista in teoria una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione, e il processo è ancora in corso, e pare ci siano altri problemi legati alla sua scarcerazione. Ne vedremo e ne sapremo di più tra qualche giorno. Fabrizio Rondolino, giornalista, autore televisivo, buonasera.
Buonasera.
Allora, se la pigliano tutti con Santoro, dal politico di centrodestra che una volta vedeva in Lucia Annunziata una sorta di nemico pubblico numero uno, e adesso invece ho letto delle dichiarazioni di Borghezio, l'ha annunziata alla schiena dritta, sono delle dichiarazioni commoventi, e fino anche all'ambasciatore israeliano che si è smosso per una trasmissione televisiva italiana. Ora, si possono fare tutte le critiche del mondo a Santoro, ma sarebbe l'ennesima critica alla, tra virgolette, faziosità di Santoro, ma mi sembra che questi interventi siano assolutamente ridicoli.
Sì, io sono d'accordo con te, devo dire, perché, o meglio, che l'ambasciatore di Israele protesti fa parte, non dico del suo mestiere, anzi sì, fa parte del suo mestiere, nel senso che è perfettamente autorizzato a esprimere la sua opinione. Altro è invocare la chiusura della trasmissione, cosa che non ha fatto l'ambasciatore di Israele, ma invece qualcun altro nel centrodestra, mi pare di capire, stia in qualche modo suggerendo. E questo è sbagliatissimo. È veramente un vizio italiano, per cui quando uno non è d'accordo deve invocare per forza la censura, o viceversa dall'altra parte il complotto, la manovra, Viva Dio, è evidente che questa guerra ci lacera tutti prima di tutto perché è una guerra terribile e poi perché ci sono in ballo due principi ugualmente sacrosanti, cioè il diritto dei palestinesi a vivere in pace e il diritto degli israeliani a vivere in pace. Su come questo diritto venga tutelato dall'altra parte si litiga, ma viva Dio, fa parte della democrazia, della libertà, del modo di essere. La verità, se posso rubarti ancora un minuto, sì. non può essere contenuta in una trasmissione,
no, certo.
Perché chi la dovrebbe mai decidere? Cioè il Ministero degli Esteri manda una circolare ai conduttori dicendo la nostra linea sul Medio Oriente è questa, attenetevi a questo. No, la verità è l'insieme delle trasmissioni, dei giornali, dei siti internet a cui ciascuno può accedere liberamente. Quello ti dà il quadro.
Assolutamente. Io devo dirti che trovo un po' eccessivo... Mi riferivo e davo l'aggettivo di ridicolo soprattutto agli interventi della politica, anzi solo agli interventi dei politici italiani, in particolare di quelli di centrodestra, che ripeto, una volta consideravano Lucio Annunziato una sorta di mostro e che adesso invece pensano che sia diventato un eroe nazionale. E invece, per quello che riguarda l'ambasciatore israeliano, ho trovato un intervento da parte dell'ambasciatore di uno Stato importante come Israele su una singola trasmissione televisiva, certo, sulla RAI, sul servizio pubblico, un tantinello esagerata, uno spettacolo vergognoso, l'uso di doppi standard, ha detto l'ambasciatore israeliano, la demonizzazione dello Stato di Israele. Cioè, voglio dire, va benissimo, è una situazione complicata, difficile, ma chi meglio di te che ha scritto un articolo su Vanity Fair dal titolo Perché bisogna stare con Israele può dire che l'ambasciatore israeliano magari è un po' esagerato intervenendo su una trasmissione televisiva della RAI?
Perbacco, il bello di Israele è proprio questo, che si può contestare ambasciatore,
certo.
Gli israeliani medesimi spesso e volentieri cambiano i loro governanti, cosa che invece ai palestinesi poverini non è concesso. Quindi hai ragione, tu effettivamente come dire, ha fatto il suo mestiere nel senso che difende il suo paese, ma forse avrebbe potuto usare toni diversi o magari delegare a una figura meno importante una nota di protesta. Insomma, ci sono tanti modi, tante forme. Dopodiché mi sembra un peccato veniale, nel senso che appunto discutere anche animatamente secondo me è sempre lecito, mentre invece non è mai lecito censurare.
Assolutamente. Un'altra considerazione riguarda il fatto che la questione Santoro diventi il titolo dei telegiornali questa sera, uno dei titoli principali dei telegiornali di questa sera. Secondo me questo fatto ha come spiegazione una cosa molto semplice, che finché la RAI è controllata dai partiti è inevitabile che una questione come quella di Santoro diventi una questione politica.
Sì, dopodiché Santoro i suoi programmi li fa in una rete notoriamente leghista e il primo difensore di Santoro è il suo direttore di rete, il quale senza Santoro e senza l'avventura chiuderebbe bottega.
Sì, è vero.
Perché conta anche l'audience, non è che ci sono soltanto i nobili principi e non ci sono neanche soltanto gli amici degli amici da far lavorare. Sai, su questa cosa che i telegiornali ne parlano domani i giornali, ma lì però fa anche lì un'altra malattia nostra italiana, cioè appunto questa superfetazione del mezzo televisivo, per cui appunto è più importante l'annunziata che se ne va che non un razzo che casca su. Adesso le ultime notizie sono le indiscrezioni che arrivano da là, sono che Israele si preparerebbe unilateralmente a interrompere l'offensiva, no?
Sì,
francamente a me interesserebbe
di più sviscerarlo, certo.
Sì, onestamente sì. Dopodiché Luciano e Michele hanno litigato, e pazienza, hanno litigato. La trasmissione era un po' settaria. Dopodiché Santoro è uno dei più bravi maestri della televisione italiana, anche su questo non ci sono dubbi, lo dicono tutti, lo dice il Cavaliere che l'ha avuto come suo dipendente per qualche anno, lo dice Lucia Annunziata che ieri ci ha litigato, quindi come dire, riportiamo le cose alla loro dimensione e soprattutto accettiamo che la gente la pensi in modo diverso.
E che si possano fare trasmissioni tra virgolette,
esatto,
faziose.
Esatto.
Grazie.
La trasmissione obiettiva non si sa bene quale possa essere.
Ah, no, non c'è dubbio su questo. E noi siamo un esempio. La ringrazio.
E voi siete un esempio. Grazie a te e a voi.
Grazie a Fabrizio Rondolino. Dove andiamo? Andiamo a Milano da Giuseppe. Buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, mi ha bruciato tutto Rondolino perché ha detto quello che io volevo dire in piccolo, in breve. Cioè, uno ascolta Santoro, sa cosa dice Santoro. Io ascolto lei, so cosa dice lei.
Beh, questo mi preoccupa di più, però.
No, no, beh, ascolto lei e so quello che dice lei.
Beh, il fatto che ho difeso.
Ho schierato come Santoro, scusi.
No, io sono schierato con le mie idee, come Santoro è schierato con le sue.
Ma Santoro con le sue.
Con le sue, certo.
E io con le mie, non vengo.
Sì, ma in Italia, quando si dice schierato, si intende un'altra cosa. Non si intende schierato con le proprie idee, che possono essere una volta d'accordo. Adesso lo dico per semplificare: una volta d'accordo con Berlusconi, una volta d'accordo con Beltrone. Eccetera eccetera, e si dice schierato quando si usa la parola schierato, si intende schierato con la tessera di partito, schierato col centrodestra, schierato col centrosinistra. Invece non è così, lei fa bene ribadirlo.
No, io sono schierato con le mie idee, lei con le sue, Santoro con le sue.
E allora?
E allora va bene, c'è quello che ha detto Rondolino, va bene, scandalizzarsi per quello che ha detto Santoro, ipocrita. Cioè, fa proprio capire che non si ha niente in testa, si parla contro e basta. Per quanto riguarda l'icona della Annunziata, la destra usa il sistema, il nemico del mio nemico è mio amico.
È vero, è così. È un vecchio sistema che utilizzano tutti in realtà,
tutti,
e non solo la destra. Grazie a lei. Da Verona, Giampaolo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, velocissimo l'intervento mio. È per il modo fazioso appunto di Santoro, come vogliamo dirlo, cinico e calcolatore, il perché non abbia invitato il suo collega Gad Lerner, che di solito lo invita per dare contro la destra, per dare contro a Berlusconi.
Guardi, non lo so, caso, lo chiede a lui, io appunto, non so perché non ha invitato Lerner, non me ne frega niente.
Perché avrebbe avuto davanti un collega molto tosto che gli avrebbe... sparato contro, proprio quasi in termine verbale, e in questo caso si vede la fattibilità, il calcolo.
Bah, guardi, non so se ci sia stato un calcolo nel non aver invitato Gad Lerner, perché guardi che Lucia Annunziata sulla questione israelo-palestinese la pensa più o meno come Lerner, ha le stesse posizioni, ha scritto delle cose anche molto dure nei confronti di Hamas, per cui...
Non era un cattivo ospite
da quel punto di vista.
No, non era un cattivo ospite, ma sicuramente gli avrebbe, se non si fosse alzato, si alzava l'Annunziata, probabilmente anche Lerner avrebbe fatto ulteriore scalpore. Quindi
non lo so, guardi, non sono dentro la redazione di Anno Zero, non le posso dire qual è stata la scelta e non è la cosa più importante. La ringrazio. Forlì, Cristian, buonasera.
Sì, buonasera. Io volevo prendere spunto dai fatti che sono accaduti in Cresciosi, a Parma, al ragazzo extracomunitario, per cercare di spiegare il perché a volte le forze dell'ordine incappano in comportamenti deplorevoli come quelli che sono accaduti. Questo secondo me è dovuto al fatto che purtroppo in Italia non c'è più certezza della pena, nel senso che molti miei amici, ho la fortuna di avere alcuni amici poliziotti, io non sono appartenente alle forze dell'ordine, mi raccontano come anche in una città fondamentalmente tranquilla come Forlì sia in atto da una decina d'anni un processo di, diciamo, degenerazione del tessuto civile locale. E cosa succede? Che loro magari fanno arretate, vanno alla ricerca di ladri, scippatori, microcriminali.
E allora?
Li portano avanti al magistrato, magari rimanendo anche, diciamo, tutta la notte in caserma. Una volta che arrivano di fronte al magistrato, il magistrato con molto spesso leggerezza li rimette in libertà, perché comunque il reato commesso è, per così dire, è un reato minore e quindi non è il caso di metterli in carcere.
Cosa vuole dire? Che lavorano un po' sotto stress da questo punto di vista?
Esattamente.
Sì, però questo non autorizza, come è successo a Parma, ci possono essere tutti gli stress del mondo, non autorizza a fare quello che hanno fatto, se poi lo hanno fatto fino in fondo, come raccontano i magistrati, e sembra proprio di sì, insomma, a picchiare un ragazzo, a maltrattarlo, eccetera eccetera.
No, ma io non volevo giustificare il comportamento, tutt'altro, volevo solo cercare di sensibilizzare maggiormente il magistrato, che troppo spesso mette in libertà delle persone che sono pericolose. L'abbiamo visto anche a Genova, dove una persona che era già stata ritenuta colpevole per un assassinio è stata rimessa in libertà e ha ucciso una ragazza, voglio dire.
Sì, però Cristian, questi sono tutti discorsi giusti. Adesso devo chiudere che c'è la borsa, non la voglio interrompere. Sono discorsi giusti, corretti, però riguardano un'altra cosa. Il poliziotto o il vigile vigile urbano deve saper fare il suo mestiere in maniera corretta, giusta, senza fare le cose che hanno fatto i vigili urbani a Parma. Punto e basta. Una mail appena arrivata, anzi un SMS: signor Cruciani, non le è passato per la mente che Santoro voleva solo comunicare quanto i media, i politici e la gente si siano già assuefatti alle morti quotidiane in Palestina? Lui voleva solo risvegliare i telespettatori e incitare i politici ad agire. Laura. Non credo che sia così, in ogni caso sentiamoci i titoli del TG2.
Ancora una giornata di guerra a Gaza, ma l'esercito israeliano sarebbe pronto a fermare l'offensiva senza trattare con Hamas. Domani la decisione del governo di Gerusalemme. Bufera su Anno Zero, solidarietà del PDL a Lucia Annunziata che ha abbandonato lo studio di Santoro perché troppo filo palestinese e Finidice ha superato il livello di decenza. Severe critiche anche da Petruccioli. Una donna sarebbe stata fermata per l'omicidio in Kenya del padre comboniano Giuseppe Bertaina, 82 anni, vittima di una rapina. È stato legato e soffocato. Sarà processato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso Gabriele Sandri. Il legale dice in aula stavolta ci sarà. Il padre di Sandri dichiara non ha il coraggio di guardarci negli occhi. A Imperia una ragazza disabile di 21 anni è stata cacciata da un negozio. Per protesta se ne vanno anche gli altri clienti. La ragazza racconta al TG2: ho subito un sopruso ma non voglio denunciare nessuno per non fare del male.
Bene, ricordandomi il numero per chiamarci, l'800 24 00 24, non è la prima volta che succede in trasmissioni televisive, anche di recente, che delle persone si alzano e se ne vanno. Abbiamo già fatto sentire Berlusconi che curiosamente si alza dopo, durante una trasmissione condotta da Lucia Annunziata prima delle elezioni del 2006, in mezz'ora. Altri casi, sentite.
Io, Vespa, ho deciso di andarmene perché gli italiani capiscano, stiamo conducendo una campagna elettorale con regole truccate. Io mi ribello a questo, non le accetto. Grazie.
Va bene, è stato un piacere.
Arrivederci.
Buonasera.
Vado. Questa volta ho deciso che vado.
Onorevole Lanzillotta, prego.
No, ma io, diciamo, sono d'accordo sul
Vabbè,
fatto
io
che...
però me ne vado, se...
No, Vietti, dove va? Si fermi.
Ma perché non me l'hai detto tu di non poterle più?
Io posso dire quello che voglio e lei non mi può negare che io dica quello che voglio. Questo vede, dimostra perché lei è di sinistra. Lei pensa di decidere anche per gli altri. Se lei non mi fa parlare, la saluto, complimenti.
E non sopporto più l'idea che tu mi puoi manipolare.
Io sapevo di essere in una trasmissione faziosa di comunisti. Oggi scopro che è una trasmissione faziosa di froci e comunisti. Cioè, proprio... E non posso, no. Sto parlando seriamente. Non posso che raccogliere. L'accorato appello
saluto,
di madre Mastella di Calcutta. Perché mi ha illuminato,
saluto,
veramente.
Saluto.
E non gioco più. Me ne vado. Non gioco più. Davvero.
Mi dispiace, trovo profondamente scorretto il suo atteggiamento. Buona serata.
Ed era la conclusione su un porta a porta anche recente, ma sicuro che un dipartimento universitario e un'istituzione pubblica chiamata a esprimersi su tutto non sarebbe meglio che questi tizi studiassero? Francesco Murano mi scrive attraverso una mail ed effettivamente io ho trovato assurdo che il Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza si pronunci sul conflitto israelo-palestinese. E poi altre mail molto interessanti che magari avrò tempo di leggervi, ma torniamo agli ascoltatori e andiamo a Ferrara da Marcello. Buonasera.
Ah, buonasera, era un po' che attendevo, ormai non ci speravo più. Vabbè, comunque in poche parole, no, da quando mi avete dato la linea un po' di cose sono state dette, soprattutto dal giornalista, adesso non ricordo il nome, che lei ha chiamato direttamente. E niente, volevo solo dire che anche lei mi sembra che ha cambiato un po' durante la trasmissione, si è un po' contraddetto sulla trasmissione di Santoro, dando poi alla fine ragione con appunto al giornalista che è intervenuto. Io voglio precisare, premetto che io mi ritengo di sinistra, ma sinceramente ieri Santoro non mi è piaciuto la reazione che ho avuto, si potrebbe giustificare dicendo che era una trasmissione un po' particolare, però sinceramente non mi è piaciuto tanto. Inoltre non dopo la trasmissione che ho visto ieri, sinceramente, io non mi sento di dire che dopo aver visto la trasmissione di ieri penso che gli israeliani siano il male, invece i palestinesi non ho avuto questa sensazione. Sì, è ovvio, cose già dette da tanti altri, ovvio che Santoro lo conosciamo, per cui ha avuto questa, diciamo, però su quello che un po' mi dà fastidio, fra tante cose che vengono dette, è che questa solita cosa che mi sarebbe piaciuto che lei segnalasse, contraddicesse, sul canone. Cioè, alla fine paghiamo 30 centesimi al giorno per questo benedetto canone. Ma non si può continuare a dire sempre, ma siccome paghiamo il canone non possiamo più sentire queste persone. Cioè, Santoro, bene o male, ripeto, ieri per me non si è comportato bene, la trasmissione può darsi che... Però, tutto sommato, ha una sua fetta di pubblico, ha un certo audience...
Sì, Marcello, cosa c'entra il canone? Non ho capito la relazione col canone, mi scusi.
Il canone. Cioè, come si fa a dire che siccome una persona paga il canone, Santoro non può fare...
Ah, ho capito. No, infatti il canone non c'entra nulla, anche se chi ha detto questa cosa intendeva dire siccome paghiamo il canone, allora vorremmo anche delle trasmissioni che rispettino la sensibilità di tutti, invece Santoro fa una trasmissione di parte, insomma il solito discorso sul servizio pubblico che sarebbe qui lunghissimo affrontare. La ringrazio, Andrea da Brescia, buonasera, andiamo più veloci. Andrea.
Sì, buonasera, velocissimi, sempre purtroppo per anno zero di ieri. Io noto come il problema della trasmissione non fosse tanto la faziosità di cui abbiamo appena sentito e detto, ma un'altra critica che l'annunziata faceva, che poi forse è passata in secondo piano, ed è la seguente. È stato affidato il dibattito a delle persone che, vabbè, un po' anche a ragione, ma un po' a torto, troppo coinvolte, troppo giovani, e si è persa l'occasione di fare veramente l'informazione. Sicuramente si è fatto audience. Si è persa l'occasione di fare un po'.
Ho capito, è la stessa critica che fa Giovanni, un nostro ascoltatore, che mi ha scritto una mail. Credo che la discussione su Anno Zero di ieri sera evada un punto fondamentale. Secondo me Santoro ha perso le staffe quando l'annunziata gli ha fatto correttamente notare che la sua trasmissione era un disastro dal punto di vista giornalistico. Fare litigare in TV delle ragazze su un tema complesso come il conflitto israelo-palestinese è inutile per la comprensione del problema da parte dell'opinione pubblica. Andiamo a Mossab, Verona, buonasera, velocemente, siamo in conclusione, dica.
Buonasera, volevo dire la mia visione praticamente sulla storia di Santoro.
Sì.
Praticamente, secondo me, si vuole giustificare i mezzi degli israeliani per cercare di offuscare un attimo le vere necessità di cui bisogna parlare. Bisogna parlare di uno sterminio che alla fine non verrà mai risolta questa storia se non si parla e non si discute di questa cosa, secondo me, generalmente, perché si continuerà a dire che gli israeliani non hanno torto, quindi possono fare quello che vogliono, perché alla fine sembra quasi, non so, sembra un, non so come dirle, continuare a dare un brutto messaggio, secondo me.
Va bene, Mossab, io non ho capito molto da questo suo intervento, però mi sembra di capire che per lei Israele sta sbagliando tutto, ha sbagliato tutto, e dunque le critiche a Santoro nascondono una partigianeria filo-israeliana. D'accordo, andiamo a Lorenzo da Salerno, buonasera.
Buonasera Cruciani, ovviamente io non posso che complimentarmi con i vari Cruciani, Piroso, Santoro, diciamo, perché veramente fanno bene al giornalismo italiano.
Bene,
no, io volevo, diciamo, in qualche modo ritornare un po' al discorso delle social card e sì, evidenziare, mi piacerebbe che lei magari mi aiutasse nelle sue trasmissioni a capire quali sono i costi di una gestione così assurda di questo modo, diciamo, di contribuire a persone indigenti. Io ho la sensazione, poi sono comunque un esperto del settore, che tra call center, centri servizi eccetera eccetera, se ad un indigente arrivano 30-40 euro, se ne spenderanno almeno, voglio dire, 30-40 per mettere in piedi qualche call center con precari, diciamo, magari con un turnover.
Non lo so, può darsi che i costi siano di questo tipo, ma insomma, per mettere su tutta la questione della carta sociale, tra Mastercard, invio di lettere, burocrazia, certamente i costi sono elevati, ma non è questo il punto però,
Ne sarebbe stato, diciamo, sicuramente, magari si gli arrivava il doppio, magari erano più contenti probabilmente, diciamo, le persone.
Sarebbe stato meglio cosa?
Dare i soldi direttamente su una pensione.
Sulla pensione, ma non è che ci sono solo i pensionati che possono usufruire.
Sì, sono d'accordo, diciamo, o pensioni o qualcuno che in qualche modo poteva averne diritto, magari di conoscergli un qualcosa, cioè, non so.
Ma sa, innanzitutto sì, ho capito, se si mettono direttamente nella pensione poi possono diventare anche fissi, invece la social card è una cosa che si può ricaricare, che finisce, insomma, lo strumento è completamente diverso, non si devono fare paragoni, secondo me, poco corretti. Abbiamo concluso per questa sera, ci sentiamo lunedì 18:30.